Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Non è da molto che mi ha chiesto perché io asserisca di avere paura di te. Come sempre, io non sono riuscito a rispondere. Un po' proprio per la paura che tu mi imputi. Un po' perché, per motivare questa paura, corrono troppi particolari che non ero sicuro di riuscire a cucire insieme in un discorso. Sono sempre stato un bambino pauroso, maledetto, un bambino. Non sai trattare soltanto secondo il tuo carattere, ovvero con forza, con rumore, con scoppi d'ira. E nel mio caso, il sistema ti pareva tanto più opportuno in quanto volevi fare di me un ragazzo forte e coraggioso.
Oggi abbiamo già iniziato con alcune immagini del festival, e oggi ci vedremo un po' una sintesi di quello che è stata questa edizione 2013. Siamo con il direttore dell'ISSS, Stefania Parisi. Com'è andata questa edizione?
Il giudizio è a caldo, quindi io ritengo che sia più veritiero. Direi che è andata bene, sostanzialmente bene, e mi ritengo soddisfatta. Per quali motivi? Ma almeno per tre. Il primo è perché il festival ha acquisito una maggiore ampiezza territoriale. Per la prima volta in maniera forte ha coinvolto il territorio di Narni, di Amelia e di Terni. E dentro il territorio particolarmente, vero, si è rapportato con le istituzioni culturali, con gli assessorati alla cultura, quindi con le istituzioni pubbliche, ma anche con per esempio l'università, la facoltà di investigazione per la sicurezza di Narni. È stata una giornata memorabile per l'intensa partecipazione degli studenti, degli universitari e anche dei docenti. E anche ad Amelia la risposta da parte delle scuole del polo amerino è stata veramente buona, e più difficoltosa la partecipazione notturna e serale degli amerini, o per il vento gelido che fischiava, vero, in quella serata, o anche per una mancanza di tradizione, forse, in quanto è la prima volta che il Festival Popoli e Religioni sbarcava ad Amelia. E questo comunque è un dato acquisito, ci siamo lasciati con l'impegno di continuare. Il secondo elemento di soddisfazione è proprio il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche. Il nostro festival, lo sappiamo, è un festival che si regge sul totale volontariato della nostra associazione culturale, che è l'ISTES, ed è una sfida del volontariato culturale che vuol mostrare quanto i cittadini in quanto tali possano dare dei forti contributi alla promozione del territorio. Bene, le istituzioni pubbliche finora ci hanno o ignorato oppure appena considerato. Quest'anno invece abbiamo avuto la presenza in alcuni momenti qualificanti proprio del sindaco di Terni, del sindaco di Amelia, degli assessori alla cultura di Terni, Narni ed Amelia, e il coinvolgimento della stessa Fondazione Carite, che è stato il main sponsor, l'unico sponsor privato di questa iniziativa, e il cui presidente, dottor Mario Fornaci, ha anche accolto l'invito pervenuto da noi di essere il presidente di un comitato d'onore. E l'altro elemento di novità è proprio la costituzione di un comitato d'onore di 12 persone composte da rappresentanti delle pubbliche istituzioni, delle università, della diocesi e dell'associazionismo artistico, teatrale del nostro territorio. E quindi questa è una premessa importante, perché noi intendiamo farlo crescere questo festival. È la nona edizione, nel 2014 sarà la decima edizione, e i 10 anni vanno festeggiati, quindi il decennale dovrà essere un festival alla grande. Terzo elemento di soddisfazione è abbiamo aperto una piccola finestra, abbiamo fatto entrare, cioè dentro, i bambini piccolissimi, sia perché il tema quest'anno In cerca del padre li poteva riguardare direttamente, ma poi perché il nostro assunto è che i bambini devono avere la priorità, sono le antenne d'este sul nostro territorio, intuiscono e comprendono molto spesso meglio degli adulti, con proiezioni adatte. Abbiamo proiettato un classico stupendo, La gabbianella e il gatto, i cui 1000 risvolti problematici, vero, sono stati ben compresi dai bambini delle prime e seconda elementare, del primo ciclo della scuola primaria. Quindi questo è un elemento che vorremmo rafforzare. C'è una nota dolente, perché un po' di autocritica va fatta, è che il nostro festival ancora, nonostante i 9 anni di successi, perché il pubblico ha mantenuto costante la presenza fino alle 1 della notte, 12:30, 1 della notte, bene, il nostro lato debole è che non è ancora diventato, come suol dirsi, un evento strategico della nostra regione Umbria. Per una mancanza di volontà politica, no? Da questo lato, politica in senso lato, cioè dire non lo si è prescelto per essere un evento strategico. Io ritengo perché Terni è il sud dell'Umbria e lo è ancora davvero il sud dell'Umbria. E allora dobbiamo, anziché lamentarci, proporre eventi di alta qualità. Il nostro festival è stato ed è davvero internazionale. È stato costruito quest'anno, perché il focus era l'Europa del Nord, la Mitteleuropa anzi, con le ambasciate di Svezia, di Norvegia, di Finlandia, di Croazia. Ha vinto il premio un regista croato. Abbiamo vissuto insieme questi giorni il nostro gemellaggio con il film festival francese della Salette, con il film festival polacco di Zamos, Sacro Film. E siamo in un contesto, in una rete che davvero è europea e che ci consentirà di avere anche progetti europei, dei gemellaggi artistici e cinematografici. È un festival internazionale dunque, è un festival nazionale anche perché sfocia sulla stampa nazionale, non è ancora un festival regionale della regione dell'Umbria. Quindi volevo fare un appello proprio ai nostri amministratori umbri perché considerino il nostro evento dentro la città di Terni, perché i loro destini si intrecciano, come elementi strutturali importanti anche della crescita del territorio, anche della crescita economica del territorio, perché in 5 giorni, grazie al festival, grazie agli sponsor e ai pochi contributi che abbiamo avuto, però si è messa in circolazione, no, una ricchezza economica in termini di ospitalità, di accoglienze, di viaggi, di tipografie. E in pochi giorni è stata una boccata di ossigeno sotto il profilo strettamente finanziario, perché la cultura fa ricchezza, e questo è il punto da capire bene.
Bene, allora adesso noi ci vediamo un po' una sintesi di questi 6 giorni di festival, di quello che è accaduto durante questa settimana che è iniziata con l'anteprima proprio qui dentro il Cenacolo, e ancora allestita la mostra alle nostre spalle. Sabato 23 si è conclusa domenica 1 dicembre, ora ci vediamo appunto alcuni dei momenti più significativi di questa edizione e poi torniamo qui a parlare con il direttore artistico Oreste Crisostomo.
D'accordo.
Io ho accolto questa altra carica del presidente del comitato d'onore. Anche perché non ho saputo dire di no alla Stefania Parisi. Stefania Parisi, direttrice dell'Istes, che è un vero motore di idee nell'ambito della diocesi, ma nell'ambito della cultura cittadina in generale. E penso che questa idea brillante che si mantiene avanti di questo festival, l'unico festival che si mantiene a Terni, di popoli e religione, abbia una valenza, indipendentemente proprio dalla nostra religione in cui crediamo fermamente, di apertura totale al mondo, insomma.
E il nucleo essenziale del libro è questo: la paternità è, secondo lo psicanalista Zoya, cattolico, è probabilmente la prima idea culturale che l'uomo ha inventato, è la prima scelta di tipo culturale, nel senso che mentre la maternità è qualcosa talmente innata nella donna che costruire l'idea di maternità è qualcosa che è certo culturale e che quindi può cambiare, ma ha una base innata fortissima. La paternità è stata una scelta ed è stata la prima scelta, la scelta di essere padre, quindi di prendersi cura della prole insieme alla donna, è stata milioni di anni fa, quando l'uomo ha cominciato a essere uomo, secondo quest'autore, una scelta che ha fondato la cultura, cioè che, e quindi allora anche per questo in ogni tempo, in ogni stagione va un po' ribadita, va come rafforzata, perché essendo una scelta culturale è anche un po' labile, è anche un po' qualcosa che se ne va, e quindi allora nelle varie stagioni della storia questa scelta della paternità a volte è stata anche un po' rimposta con autorità a volte eccessiva.
Di essere arrivati alla nona edizione del Festival Popoli e Religioni, che miracolosamente trova questa divaricazione fra le risorse che diminuiscono e un programma che invece si accresce un programma che si espande travalicando le mura cittadine, passando per Narni e per Amelia, investendo quindi una larga parte del territorio provinciale e continuando ad arricchire in maniera estremamente positiva l'offerta culturale della nostra città, un'offerta culturale diversificata, plurale, che quindi parla alle diverse coscienze, intelligenze e culture, e che pone questo festival in una posizione specialistica, direi, negli stati generali della cultura in discussione in questi giorni a Roma per promozione del Sole 24 Ore. Uno dei temi che si affrontano è proprio quello della ricchezza eccessiva, dell'offerta eccessiva di festival cinematografici nel nostro paese, e molti di questi vengono etichettati come fiori all'occhiello che le amministrazioni locali intendono mettersi senza dare appunto un qualcosa di più al dibattito dell'offerta culturale dei nostri cittadini. Ecco, questo festival ha una sua appunto specificità che lo pone in maniera non paragonabile agli altri, e quindi noi ci teniamo, anche se con i problemi che abbiamo difficoltà nel sostegno, ma io ecco la ringrazio proprio, ringrazio lei, Arnaldo, Oreste, tutti quelli che con questa grande passione lo rendono possibile, proprio perché ci consentono di vedere punti di vista, magari a volte trascurati da altri. Una battaglia per contestare la figura paterna nella sua autorità, nel paternalismo, nel fatto che appunto, come dire, non si occupava per certi versi dell'educazione dei figli, demandando tutto alla figura materna, alle altre istituzioni, dalla scuola alle associazioni sportive. Ecco, quel padre lì oggi si può dire non esiste più, però noi non siamo riusciti a sostituirlo con un'altra figura che, mantenendo l'autorevolezza, conservasse anche l'autorità.
La cultura sta distruggendo la figura del padre. È proprio così vero che tutto è cultura? Che ogni elaborato umano merita il nome di cultura? Ce n'è un altro, la mia assessore della cultura. Allora, secondo me no. La cultura vuol dire coltivare l'uomo, tirar fuori da lui le cose vere, belle e buone che porta dentro. E quindi saper distinguere il bene dal male. Ma non secondo criteri religiosi, secondo criteri razionali. Quindi dobbiamo lasciar perdere il ciarpame di una cultura che è ormai vecchia e riscoprire che cose? Le due dimensioni essenziali della vita, cioè la verità che si fa amore, e quando si fa amore si scopre che è verità. Il femminicidio, delitto esecrabile, cosa che grida vendetta al cospetto di Dio, è la soluzione che non mi convince. La soluzione non mi convince. Non basta una legge in più. Non basta andare in piazza a dire ci siamo in tanti contro, sì, potrà servire. L'amore, la gioia, la pace, la benevolenza, la bontà, il dominio di sé, ecco il punto. Dobbiamo educare i ragazzi e le ragazze ad avere il dominio di sé.
Se il parricidio, no, è così piena la letteratura, anche la storia, di questo delitto che in qualche modo a volte non sembra quasi un delitto necessario, perché serve proprio alla, no, in alcuni contesti culturali rappresenta proprio la crescita, la maturazione, quando ci si sostituisce al proprio padre. E forse la nostra società ha ucciso il padre, ma non si è sostituita come scrive su Adesso il Vescovo, siamo tutti padri e madri di noi stessi in qualche modo, e questo ci porta proprio ad avere una totale assenza di punti di riferimento.
Circa 600.000 persone in Italia sono legate sentimentalmente, ma vivono in case separate, non con, diciamo, condividendo la quotidianità. Questo perché in genere si tratta di persone vedove oppure separate o divorziate, che hanno figli oppure genitori a carico, magari anziani, e che quindi non ritengono opportuno estendere, diciamo, già i loro problemi familiari all'altro al partner. Abbiamo naturalmente un aumento di separazione e dei divorzi, su cui entrerò adesso, e un aumento delle famiglie che, di conseguenza, monogenitori e delle famiglie ricostituite. Sia separazioni che i divorzi sono in costante crescita. Se nel 1995 ogni 1000 matrimoni si sono registrati 158 separazioni e 80 divorzi, nel 2009 si arriva a 297 separazioni e 181 divorzi. Quindi rispetto al 95 le separazioni sono aumentate di oltre il 64% e i divorzi sono praticamente raddoppiati. Tra l'altro l'incremento delle separazioni e dei divorzi si osserva in un contesto in cui i matrimoni diminuiscono e quindi sono imputabili effettivamente ad un aumento di propensione alla rottura dell'unione coniugale. La durata media del matrimonio al momento, diciamo, dell'iscrizione al ruolo del procedimento risulta pari a 15 anni e a 18 anni per i divorzi. L'età media della separazione è di circa 45 anni per i mariti e 41 per le mogli. Dal 2006 in poi gli affidamenti condivisi sono cresciuti costantemente fino a rappresentare nel 2009 l'86% delle separazioni ed il 68% dei divorzi. I casi residuali di affidamento esclusivo rimangono, diciamo, la madre continua a prevalere, a essere il genitore, comunque anche nelle rare eccezioni, il genitore prevalente, e con un ruolo marginale riservato ai padri. Questo sul piano teorico dell'applicazione della legge, ma è davvero così? No. Quindi questo è un segno indiretto che, diciamo, anche se c'è l'affidamento condiviso, i figli vivono con le mamme. Molto schematicamente, le cause dell'aumento delle separazioni e dei divorzi possiamo individuarle nell'individualismo illimitato, ve lo chiamerei così, ricerca spasmodica della propria felicità individuale a scapito della solidarietà familiare, un'estetica del piacere invece dell'etica, diciamo, del dovere.
Ci diceva la professoressa Montesi che di fatto la povertà, le varie povertà stanno aumentando a causa delle separazioni. Chi ci guadagna? Questa è la domanda, no? Che ci facevamo già l'anno scorso con Alessandro Dalari, abbiamo aperto con un incontro proprio dedicato a questo stesso tema. Ma chi è che ci guadagna sulle separazioni? Perché su questo Antonio ha un'idea.
Pagano come violenza tutti i giorni. Qui si parla solo di violenza sulle donne, violenza fisica. C'è una violenza che va ben oltre, che è nella quotidianità, che è terribile. Negli anni, tribunali, avvocati, bambini tolti, sottratti, solo perché uno o una ha detto che forse hai fatto un abuso sul minore. Sapete cosa vuol dire denunciare una cosa del genere? Innanzitutto prendere il minore e portarlo via dal padre, perché generalmente chi viene denunciato di queste cose è il padre. Nel mentre passano 2-3 anni prima che si venga a verificare la realtà delle cose. Quella bambina o quel bambino in quegli anni ha subito una violenza inaudita, ha subito una violenza in cui è stata visitata, è stata interrogata, è stata un abuso su di lei, cosa che lei non voleva, solo perché qualcuno, un adulto, un genitore, ha deciso che così doveva essere. Allora, quando sentiamo i dati, per favore, atteniamoci poi ai dati, ma atteniamoci, andiamo in giro, parliamo con la gente, con chi queste cose realmente, e non solo il padre, solo la madre, cioè voglio dire, il padre o la madre è colpa della madre, è colpa del padre, a me non interessa questo, A me interessa che quel minore sta facendo una vita da cani. Io non sono venuto qui per dire noi padri, poverini, noi padri siamo quella parte di padri che fanno, che non si occupano dei figli, che li abbandonano. Ma questo, attenzione, vale anche per le madri. Per favore, finiamola, finché siamo in tempo. Perché? Ma mi dite un bambino come può difendersi da tutto questo? Io, proprio ieri, abbiamo chiamato una persona tra una madre e un padre. Questo padre mi disse, io non ne posso più, per favore, finiamola. Tanto abbiamo speso oltre 10.000 euro per gli avvocati e ci ritroviamo, tu con 5 condanne e io con 7 condanne. E che cosa abbiamo risolto a distanza di 8 anni? E questo è l'ordine del giorno, attenzione. A distanza di 7, 8 anni, 5 anni, quei genitori non risolvono niente. Hanno tirato fuori una barca di soldi. E cosa peggiore, hanno disastrato psicologicamente un figlio. Allora, se, come io dico spesso, insieme si può. Se veramente vogliamo che tutto ciò finisca, si può. Perché se un barbone come me è riuscito a far calendarizzare una petizione presso Bruxelles, tutti insieme possiamo fare molto, molto, molto di più per questi bambini, per questi nostri figli, nipoti, e smetterla con questo litigare madre, padre, che non serve a niente. C'è una cosa che Bagnasco dice, che io l'ho trovata, lui dice che c'è una lobby a livello europeo che sta facendo per disgregarci, per disgregare le famiglie. Cioè, lui dice che sostanzialmente stanno cercando in tutti i modi di renderci individui per poterci attaccare, perché essendo soli, ognuno per sé, siamo molto molto più fragili, mentre insieme con la famiglia siamo inattaccabili. Io ci credo a quello che ha detto, perché è così, ci stanno disgregando, ci dobbiamo riunire. La cosa fondamentale è la famiglia, il resto sono chiacchiere. Non si va d'accordo, non... ok, la civiltà è difficile, lo so, io vado dicendo sempre in giro che è difficilissimo, io l'ho provato, però alla fine ci sono riuscito. E cosa ho provato? Ho provato a scindere le due cose, la mia ex moglie dalla madre di mio figlio. Io quando parlo con la madre di mio figlio non vedo più la mia ex moglie. Ed ecco perché ci vado d'accordo adesso, nonostante separati. Quando prima ci parlavamo, lei vedeva il suo ex marito, io vedevo la mia ex moglie. Non vedevo la cosa più importante, la madre di mio figlio. Così come loro non vedono il padre del proprio figlio. Ed è terribile.
Se la famiglia si disgrega, perché comunque ci sono tanti interessi, anche economici. L'anno scorso Alessandro Dorati, che è un regista di cinema ma anche di pubblicità, ci faceva notare come si è passati a livello proprio di prodotti, anche perché a casa, dal formato famiglia al monodose, no? Adesso si vende il monodose, invece appunto negli anni 80 andava il formato famiglia. Quindi c'è questo individualismo che ovviamente fa comodo perché ha questo sistema, ma che appunto poi ci rende tutti più poveri.
Ci sono in prevalenza donne che portano avanti, no? Coprono una genitorialità dalla parte della donna e dalla parte dell'uomo. Perché? Perché la maggioranza in molti luoghi del mondo, la prole, i figli, restano a carico delle madri e sono a carico delle madri.
Ma se non ce li date sti figli, cioè non ce li fate crescere, andiamo appunto nel tribunale, come facciamo adesso?
Ma io le dicevo che...
Lei me lo deve spiegare sta cosa.
Sì, ma allora ci saranno situazioni diverse da togliere ognuno. Allora ci saranno le vostre situazioni in Italia, perché non saprei dire se siamo... In Europa io so che c'è lo stesso problema, per intenderci, quindi io conosco questa questione, ma questo pone una questione tutta europea e che muove intorno a una serie di studi per cui dice che è bene che i bambini, soprattutto nei primi anni di vita, vivano con le madri e per cui l'affido storicamente, almeno negli ultimi 30 anni in Italia, è così, e in Europa anche, diciamo così, è stato così. Questo pone una questione. Indubbiamente che oggi ci siano un certo numero di padri che poi va crescendo, diciamo così, no? Perché rivendicano l'affido dei figli, mi sembra un dato buono questo tempo, che il nostro tempo, questo terzo millennio, per così dire, ha delle grandi trasformazioni nel mondo femminile, a cui non hanno risposto delle analoghe trasformazioni nel mondo.
Dalla figura del padre assente, o se volete nel passato, dalla figura del padre padrone, ricordate il famoso film, no? Padre padrone, ma anche pensando a un film storico importantissimo come Il Gattopardo, per esempio. Insomma, questo marchese era tremendo, voglio dire, era pesante, era un dominatore assoluto. Ecco, quindi da questa situazione arriviamo ad altre situazioni, sì, al padrino, eccetera, arriviamo ad altre situazioni più recenti. Però anche in film molto, molto recenti, anche in film appena usciti, c'è sempre il grande problema del padre. Si potrebbe dire che l'America, gli USA, sono una società profondamente paternalistica, almeno da quello che appare. Allora, in Italia ha avuto un grandissimo successo, voi lo sapete, magari qualcuno si scandalizzerà, cioè, quasi, mi sembra, 90 milioni di euro il film di Checco Zalone, Sole a catinelle, non so se l'avete visto. Io naturalmente non volevo andarlo a vedere. Sapete come sono i critici cinematografici? Sono sempre con la puzza sotto il naso. E invece sbagliavo. E allora una sera, ho perso un'occasione, tanto per... Sono andato a vedere questo film. Sono andato con... mi faccio finire. Sono andato, le donne sono sempre curiose. Allora, sono andato con... diciamo a denti stretti, pronto al martirio. E invece io mi devo confessare, si vede che il mio gusto si è molto abbassato, ma mi sono anche un po' divertito perché è così trash, è così tutto quello che voi volete, ecco, però l'idea è interessante, cioè l'idea è di questo padre che cerca di riconquistarsi il bambino, il figlio. Ecco, vedete, lo dico, non, quindi il film, guardate, non è la fine del mondo, è un filmento, d'accordo. Però l'idea è importante, cioè il padre che va, lui cerca di riconquistarsi il figlio, è un padre separato, e inventa la qualunque cosa, perché è un padre un po' fuori testa, diciamo così. Però è molto interessante.
In purgatorio... un viaggio che ho fatto qualche anno fa, in realtà, perché il film era uscito nel 2009 al Festival dei Popoli a Firenze. È un viaggio sia il film in se stesso per il mondo che mi ha fatto conoscere, sia il film stesso, perché è un film che è ispirato a un culto molto preciso, che è il culto delle anime del Purgatorio a Napoli. Un culto legato ai sogni, cioè a una dimensione onirica della realtà che mi interessava di esplorare, e soprattutto mi interessava, attraverso il film, scoprire una città che non conoscevo. Dunque questo viaggio è stato un lungo viaggio per me di quasi di immersione in una città, di incontri e di un film stesso che si è sviluppato via via durante questa erranza che facevo per i vicoli di Napoli, con le persone che incontravo. E forse ho fatto semplicemente questo film per essere adottato io stesso da questa città di Napoli. Grazie.
Galleria del Cenacolo San Marco, immersi nella mostra, tra l'altro, che fa proprio parte del Festival Popolo di Regioni. Stavolta siamo con Oreste Crisostomi, direttore di questa edizione del Festival Popolo di Regioni. Io devo sempre vantarmi del fatto che Oreste, quando ero direttore, io ha debuttato al festival come regista, e non soltanto presentando il suo film Alice, perché Alice è stato uno dei film che noi abbiamo adottato, quindi abbiamo seguito in qualche modo proprio durante tutto il processo creativo, quindi quando è stato presentato la prima volta 5 anni fa, ancora in fase di post produzione, e viene tutto il cast, una serata delle più mitiche della storia del festival, cioè qui appunto Gisella Sofia, Emanuela Aurelio, insomma un cast molto ricco. Poi da 2 anni Oreste è entrato nello staff del Festival Popolo di Regioni, e quest'anno gli ho ceduto, come dire, la staffetta ed è diventato direttore. Io ti chiedo quindi proprio come sta questa tua prima edizione da direttore artistico.
È stata molto faticosa, anche i 2 anni precedenti lo sono stati non altrettanto, perché sicuramente l'impegno è aumentato, la responsabilità anche, ma ero preparato al fatto che fosse una fatica piuttosto colossale. Lo è, perché è un festival questo povero, ma con grandi nomi che vengono a trovarci, anteprime dei film che vengono da tutta Europa. È un impegno molto grande, ma che ho deciso di prendere.
Sono state tante le novità che tu hai introdotto quest'anno, a partire dall'allargamento a Narni e ad Amelia. Quindi è stato un festival un po' movimentato, un po' itinerante.
Partito a Terni, poi è andato a Amelia, poi a Narni, e sono tanti i momenti che abbiamo vissuto in questa settimana di eventi. Quindi ti chiedo un po' anche quali sono stati, vedo un bilancio anche di queste novità, e poi quali sono i momenti che resteranno anche nella tua memoria più importanti.
Il bilancio è sicuramente importante e significativo per quello che riguarda il rapporto con il territorio e con le vocazioni che fino a un po' di tempo fa sembravano prioritarie in questo territorio, perché la relazione con l'Università di Scienze per la Sicurezza di Narni ha portato tanti studenti a vedere questa puntata commentata dalla caporedattrice di Amore Criminale. È stata una cosa che si è inserita in maniera felice con il territorio. Amelia, il mattino in scuola è stato frequentatissimo, ovviamente i numeri non possono essere gli stessi di una città che ha 120.000 abitanti, di partecipanti. Comunque Amelia ha visto presente nella sua città, in questa piccola città, un'anteprima mondiale, che è stata l'anteprima di The Seven Days of Creation, un documentarista croato. Per questa proiezione è venuto di proposito ad Amelia l'ambasciatore croato Filip Vučak presso la Santa Sede. Quindi sono stati appuntamenti importanti per la città, appuntamenti che spero l'anno prossimo, se ci sarà possibilità di proseguire questo festival, vengono accolti con maggiore attenzione, soprattutto dalle istituzioni, perché credo che coincida molto fortemente l'interesse dei vari sindaci che c'è stato, comunque dell'assessore alla cultura, con tutta una serie di rapporti internazionali che porta con sé questo festival. Quindi l'assessore alla cultura è anche assessore ai gemellaggi, assessore all'università, assessore, ecco, Festival Popolo di Regioni non tiene tutta questa roba.
Allora, noi siamo arrivati al termine di questa prima puntata dedicata al Festival Popolo di Regioni. Vi diamo appuntamento ovviamente come sempre su Radio TNA giovedì mattina alle 11, venerdì sera alle 19, su Tereterni giovedì alle 12:30, il lunedì alle 12:30 e il mercoledì alle 16:30, e tutte queste puntate come sempre le potete rivedere su YouTube attraverso il nostro sito www.reteblu.org. intanto, per tutti gli approfondimenti sul Festival Popolo di Regioni potete consultare anche il sito del festival www.popoliregioni.it. noi ci vediamo e ci sentiamo la settimana prossima, e continueremo a parlare del Festival Popolo di Regioni insieme a Oreste Crisostomi.